Bene. Allora, è il 27 maggio 2016. Siamo ormai verso il finale del corso, noi abbiamo preventivato queste ultime lezioni. Il 10 maggio facciamo la prima revisione per gruppi, in maniera da lanciare la parte finale del corso. Quindi abbiamo tre lezioni sostanzialmente, due della prossima settimana e questa. Noi non facciamo ponte, quindi abbiamo, siccome l'uno e il tre, è vero Martinelli? Abbiamo l'uno e il tre, cioè, però se noi facciamo ponte adesso, perdiamo le lezioni più importanti di tutto il corso, perché arrivano alla fine. Ok? Quindi non. E vi chiediamo anche gentilmente di non mettere in giro rumors, no? Ma no, perché dice del ponte, quale ponte? No, ma come, sì, non c'è ponte, anzi non c'è. In realtà non c'è nessun ponte, quindi non mettete voci in giro, perché l'1 e il 3 sono giornate di, per noi particolarmente importanti, di lezione. Ok. Detto questo, oggi entriamo in questo nuovo ciclo che noi chiamiamo i progetti della modificazione, interconnessioni dinamiche, strutture gerarchiche e modelli intelligenti. Quindi, come dire, ci approcciamo a quello che è un livello che a noi interessa molto discutere, e cioè proprio i sistemi in qualche maniera dinamici, di interconnessioni delle informazioni in maniera dinamica, ma non all'interno di un foglio elettronico o di un database, ma all'interno proprio dell'architettura, dell'organizzazione dell'architettura. Che cosa vuol dire all'interno del mondo della progettazione dell'architettura avere un sistema dinamico di interconnessioni delle informazioni, prima di tutto, e poi cercheremo di capire come questa caratteristica del modo di fare, guardare e progettare attraverso l'informatica, in realtà, come molte altre cose, si sposta fuori da sé, diventa una caratteristica che in qualche maniera interessa non soltanto il modo di progettare l'architettura, ma il modo proprio in cui l'architettura è. E quindi questa la faremo nella lezione successiva. Allora, modelli gerarchici. Le parole cambiano nel tempo, ma il concetto di base... Sì, ok, più così, no? Ok. No, no, fai bene, perché sennò non si vede. Così va bene, no? Ok. Da alcuni anni, una decina d'anni, è entrata nel gergo comune la dizione BIM, o Building Information Modeling, in cui le parole chiave sono tutte e tre molto significative, ovviamente. Information per noi dovrebbe andare il Basandir, come dire, no? Abbiamo basato questo corso appunto sul concetto di informazione, parliamo di information technology, abbiamo una collana che si chiama la rivoluzione informatica o the IT revolution, eccetera. Modeling abbiamo visto che ha più di un significato, anche se in questa accezione classica inglese vorrebbe dire modellazione, no? Modellazione, però modellazione dell'informazione, no? Applicata al campo della costruzione. Quindi è una dizione che ormai va per la maggiore, è una dizione che voi ritrovate nei corsi di aggiornamento, in aspetti vari della pratica professionale, nel richiedere curriculum, eccetera, eccetera. Perché come sta ormai diventando in questa paio d'anni sempre più in qualche maniera uno standard. Un po' come negli anni 90, primi anni 2000, uno standard era un disegno all'AutoCAD, no? E diventava una discriminante. Ormai comincia a diventare in qualche maniera la padronanza di alcune tecniche di BIM comincia a diventare una cosa abbastanza come dire, necessaria. Noi come sempre possiamo parlare grosso modo di questo argomento una volta per un'ora e mezza, quindi il nostro problema, il nostro tema non è tanto quello di entrare nello specifico quanto quello di darvi una concettualizzazione che un poco vi serva come chiave per capire sostanzialmente l'ambito di cui stiamo parlando, le conseguenze di quello che si sta parlando e le relazioni anche con quanto abbiamo visto precedentemente. Ci sono vari modi di parlare di queste cose e anche diversi programmi che hanno negli anni, molti programmi che hanno negli anni implementato vari aspetti di questa questione che adesso vi vengo a descrivere. Per citare i principali, oggi come oggi più o meno il programma che si chiama Revit è un programma strutturato dall'Autodesk per rafforzare molto una serie di caratteristiche di Building Information Technology. Parlando di un colosso evidente, tende un po' come con i vari Photoshop o con le varie cose a far progressivamente quasi associare le caratteristiche del software con le caratteristiche del concetto legato al software. Ovviamente non è così. Per esempio, per anni nell'ambiente Macintosh c'era questo programma, credo che ci sia ancora, che si chiamava ArchiCAD, che faceva delle operazioni associabili al Building Information Technology, e negli anni precedenti anche altri programmi come Super 3D, Strata Vision, Minicad e anche Vector World erano tutti programmi che avevano diverse caratteristiche del BIM. A livello di programmi, diciamo, di tipo più su workstation, programmi di maggiore livello, uno dei più famosi, anzi in cui proprio il creatore del programma è anche uno dei padri del BIM, è Generative Components, che è un programma appunto su questo approccio. Eccoci qua. Questi sono un'altra serie di programmi che ci possono interessare da capire, comunque, diciamo, più o meno il programma base di riferimento ormai tende ad essere diventato Revit. Ma anche alcune caratteristiche di un approccio BIM si trova anche, per esempio, in SketchUp. Perché di cosa si tratta? Adesso dobbiamo un po' cercare di capire quali sono degli aspetti fondamentali di un ragionamento di Building Information Technology. Qual è diciamo, il salto logico che in qualche maniera avviene? Allora, possiamo riprendere in maniera riassuntiva, ormai che siamo abbastanza in conclusione, i vari cicli che noi abbiamo fatto, ricordandovi alcuni degli aspetti. Nel primo ciclo abbiamo parlato dell'impatto dell'informatica nella città della rivoluzione architettonica contemporanea e ci siamo focalizzati sul World Wide Web. Avete fatto il vostro sito, l'avete messo in linea, è stato un po' un atto, come dire, di azione rispetto a questa cosa. Se dovessi scrivere una riga per dire la base di questo, la base concettuale del lavoro nel World Wide Web, evidentemente è C per convinzione, C sta per convenzione, convenzione uguale a un linguaggio basato sull'HTML, cioè sull'hypertext, cioè sul salto. Uno degli aspetti, diciamo, cruciali, ce ne sono molti altri ovviamente, però è un linguaggio universale basato su concetti di hypertext, cioè di non continuità tra le informazioni. Questo comporta moltissime altre conseguenze, la multimedialità, i programmi trasversali per trattare, eccetera, eccetera. Però, diciamo, un aspetto, se lo dovessimo riassumere, è questo. Queste sono una serie di lezioni che abbiamo fatto a proposito. Il secondo ciclo, il mondo dei pixel, materialità e immaterialità, abbiamo fatto un percorso che ha visto l'evoluzione del computer fino allo schermo grafico. Abbiamo visto che nello schermo grafico c'è un passaggio intimo tra questo e il mondo del raster, e su questo abbiamo lavorato, abbiamo fatto una serie di lezioni, abbiamo fatto anche dei prodotti e abbiamo anche visto un poco come questo entra nel mondo dell'architettura, facendo appunto una lezione in cui il momento della superficie, questa sorta di Weltanschauung, è presente. Nel terzo ciclo, la stratificazione e le sovrapposizioni, abbiamo parlato del mondo dei vettori, delle geometrie e dei layer. Se dovessimo usare la convenzione, nel primo caso è convenzione uguale raster, cioè nelle cellule su uno schermo griglia possono risiedere punti descrittivi, una determinata immagine, che tocca al decodificatore capire che cosa voglia essere, perché a livello di codice quello è soltanto un raster, appunto, è un puntino su uno schermo. Mentre nel terzo ciclo, che è il ciclo in cui la convenzione diventa una convenzione diversa, basata sul vettore, su uno spazio mappato in due dimensioni, XY indico delle entità. Vi ricordate quanto è importante questo discorso delle entità per quanto riguarda tutto il mondo dei layer, e come questo rappresenta in qualche maniera un aumento di codice rispetto al caso del vettoriale. Abbiamo allargato questo tema al mondo 3D, spiegando che in realtà non cambia sostanzialmente il concetto base, nel senso che siamo su uno spazio mappato non più a due dimensioni ma su tre dimensioni, ma che comunque parliamo sempre di entità, in qualche maniera, invece di essere appoggiate, galleggianti come in uno spazio 3D. Su questo poi abbiamo allargato su alcuni concetti e lezioni ricorderete, in particolare quella sulla costruzione del tempo. E nel quinto ciclo ci siamo basati sul concetto che la nostra griglia non serve più, come nei casi precedenti, a contenere dei punti, a contenere diciamo delle localizzazioni per far generare delle entità, ma in qualche maniera contengono delle informazioni strutturate, che possono essere o di base alfanumerica sostanzialmente, come nel caso del database, oppure contenere informazioni sia di tipo logico sia di tipo numerico in uno spreadsheet. La cosa particolare che abbiamo capito attraverso questo approccio è che nasce un modo anche di ragionare, che è un modo di ragionare what if, è un modo di ragionare ipotetico, perché essendo le relazioni strutturate dinamicamente l'una con l'altra, con questa idea di modello, proprio modello in senso matematico, modificando dei punti o dei valori di questo nostro sistema le variazioni ricadono a cascata in maniera estremamente continuamente dinamica, variando un elemento del nostro modello se ne ripercuotono le conseguenze in tutte le parti adesso collegate. La domanda che noi ci creiamo adesso è come facciamo a questo punto, questa è la domanda, una volta che abbiamo scoperto la bellezza di un sistema dinamico di interfacciare le informazioni, come abbiamo visto in un foglio elettronico, abbiamo visto che in quel caso il modello rappresenta veramente un'entità che può essere interrogata, no? Basata su delle relazioni, perché sono delle relazioni dinamiche, che quindi possiamo interrogare costantemente il nostro modello per avere delle risposte. Come facciamo a fare questo ragionamento anche in ambito architettonico o comunque in ambito di modellazione fisica? La grande questione è questa: come fare ad avere un sistema dinamico continuamente mutevole e continuamente interrogabile anche nel caso della costruzione di un modello fisico? Voi in parte alcuni di questi concetti li fate via script, no? Via Arduino, che rappresenta un aspetto della faccenda. In realtà quando si parla di BIM si parla di un sistema molto più ampio, non è soltanto la mutevolezza della forma attraverso alcune variazioni, anche se dinamicamente organizzate, è proprio la mutevolezza dell'intero organismo e di tutte le relazioni adesso collegate. Questo è il BIM. Vediamo come si fa a fare questo salto. Ci sono due volontari. Giul Kim ride. Giul Kim è mai venuto? È venuto Giul Kim? Chi non è mai venuto? Giuliana, sei mai venuta te? Alla lavagna? Possiamo avere due volontari? Dai, tanto. Dai, Giuliana, e chi viene con Giuliana? Un volontario. Giul, ti autovolontarizzo. Vieni volontariamente con Giuliana alla lavagna. Vieni, vieni. Allora, adesso vi spiego questa cosa. Allora, è difficile che la possiamo comprendere, però c'è un salto logico. Venite qua, un foglio di carta. Sì, allora, voi dovete fare un salto logico. Sì, ce l'abbiamo, più o meno. Ok. Allora, la domanda è come faccio a fare qualcosa che assomigli a uno spreadsheet, ancora un poco, e che quindi abbia una puntevolezza grafica delle informazioni, però applicandole a un discorso di modello, e quindi modello descrittivo, piuttosto che appunto un sistema, come abbiamo visto, con lo spreadsheet, eccetera. C'è un salto logico che noi facciamo per riuscire a fare questa operazione. Qual è? Come possiamo fare? Ci volete pensare?
La domanda era...
Lo spreadsheet è un sistema dinamico di relazionare le informazioni dal punto di vista numerico. Ci siamo che è dinamico, perché è ad albero, modificando una cosa si modificano tutte quelle, eccetera. Giusto? Ok. Se io parlo di questa stessa cosa dal punto di vista della modellazione fisica, ok? Quindi della descrizione fisica tridimensionale, come faccio? Con un algoritmo l'abbiamo visto, diciamo, facciamo una strada che non è esattamente quella algoritmica. Con l'algoritmo l'abbiamo visto praticamente dal secondo giorno di lezione, certo, con un algoritmo è un modo, senza dubbio, ma adesso noi ne vediamo uno leggermente diverso, in cui l'algoritmo è parte di questa stessa cosa. Come potrei fare a ottenere questo risultato e ottenere un sistema che è allo stesso tempo più efficiente, più intelligente e più dinamico? Come potrei fare? Qualcuno ce n'ha un'idea per poterle aiutare? E certo, è un riferimento a un sistema gerarchico, e cioè sì.
Che diventano da quelle più grandi, quindi ritirando la scala della più grande si andano a modificare le punte del
mio. Ok, avete capito?
Sì.
Ok, allora fatelo. Come lo facciamo praticamente? Allora facciamo la griglia. Facciamo 6x6. No, perché poi si tratta di farlo, mica che è difficile. Se uno dice, capito, poi lo famo. Facciamo una griglia 6x6, 8x8. Sì, fatele uguali. Ok. Ok, adesso immaginiamo un caso concreto, d'accordo? Immaginiamo che loro per 6.000 anni della loro storia si riuscivano a passare informazioni in 3D, d'accordo? Da una parte all'altra. Questo abbiamo capito come lo facevamo. Lo localizziamo, invece di essere, adesso torniamo a 2 per semplicità, ma immaginiamo che abbiamo 3 assi, in questi 3 assi loro possono localizzare attraverso delle dichiarazioni di principio, cioè per esempio è un cubo si compone di un determinato numero di poligoni, giusto? E noi questi poligoni li descriviamo geometricamente e alle due parti di questo sistema se li passano, ok? Ora, la cosa che lei ha descritto, immaginate che noi facciamo un primo cubo e ci mettiamo 1 ora e mezza, ok, a passare queste informazioni. Immaginate che facciamo un secondo cubo e ci passiamo 1 ora e mezza a passare queste informazioni. Immaginate un terzo cubo e facciamo 1 ora e mezza. Dopo 6.000 anni di questo sistema, che caspita esattamente? Che vi salta a mente? Pensate, 6 anni di fatica a fare tutta questa cosa. Dopo 6.000 anni di questa cosa, che vi salta a mente? Una delle cose più forti che sa fare l'umanità. Che ti salta in mente, Martinelli, dopo 6.000 anni del suo lavoro? Che ti salta a mente? Yeah. È proprio un coglione, so. Eh?
Facciamo una scatola a cubo e come diventa uniforme.
Cioè, che esattamente dopo 6.000 anni deve essersi passati sto mare di informazioni sempre sul cubo? Mi salta in mente questa idea, che è un'idea fondamentale dell'umanità. Invece di usare il cazzo caspita le cubo, che c'ha 350 righe, io adopero un simbolo che mi dice è cubo. E questo è il salto logico. Ci ho messo 6.000 anni a capire questa cosa. Cioè, se tu togli per una frazione di secondo quella carta, Matteo, un attimo sul caso. Il passaggio logico è questo. Forse è meglio così. Il passaggio logico è questo. Ok. Questa è la descrizione di un cubo. Questo è il sistema che voi usavate punto per punto per crearvi un sistema nello spazio. Ma se io la porto alle minime conseguenze, io posso dire, e questo è il concetto logico, tutta questa roba qua, io la chiamo cubo. O meglio, gli dico, questa è una shape, cubo, per esempio. Oppure, come è normale, un block, in termini di autostrada, cubo. Cioè, che cosa? Vuol dire che questa roba contiene tutta questa e non mi devo fare ogni volta tutte quelle righe di codice, mi basta richiamare questo, giusto? Perché questo è un simbolo e questo è il concetto fondamentale e questo è il salto logico. Io creo un simbolo di un'altra cosa che mi è attivata all'interno di un certo sistema di regole. Questo è il salto pazzesco che a volte l'umanità fa ed è riuscita a compiere, e proprio nell'attimo in cui tu arrivi a un livello di astrazione in qualche maniera di tipo simbolica, perché il simbolo prima di tutto è funzione, e questo è il problema. Il simbolo primariamente è funzione, è trasformazione di una funzione. Ecco perché i simboli matematici sono i primi simboli per eccellenza. No? Cioè, se io faccio questo segno vuol dire derivata. Che vuol dire derivata? Che sono stati dei geni che per decenni hanno capito come fare il calcolo infinitesimale e poi è diventato quello. Vuol dire derivata, no? È uguale per tutti. Quindi questo è un concetto molto importante da capire. Il passaggio è di un passaggio in qualche maniera in un simbolo. Infatti molti programmi li continuano a chiamare simboli, questi, altri li chiamano in altre maniere, ma il concetto è questo, che un set di informazioni, eccolo qua, viene catturato in un unico blocco. Quindi loro, invece di passarsi con questi segnali di fumo ogni volta la descrizione del cubo, sostanzialmente una volta esplorata, poi vi dite rimettimi un altro cubo, e non è che a distanza mi state a fare sta cosa.
Che dai, no, basta premere il pulsante cubo, poi punto di riferimento.
Esatto. Allora, visto che stiamo a fare un passo avanti, quali sono le caratteristiche variabili di questo discorso del cubo? Cioè, perché abbiamo visto, no? Cioè, passiamo all'informazione del cubo. Dopodiché, però, ci sono delle informazioni che possono essere delle informazioni decisive per organizzare questa cosa. Allora, la prima qual è?
Il punto.
La localizzazione. Allora, la prima regola che noi diciamo è questo qui, ok, è cubo, ma deve essere localizzato, no? Cioè, se no dice, ho capito che era stato quello. E poi, ma dove lo metto? Devo sapere dove lo metto. Il secondo qual è? No, perché le dimensioni già te le sei passate. Le dimensioni te le sei passate. È un concetto diverso di dimensione. Non è esattamente dimensione. La scala è la deformazione, o meglio. Perché la cosa, questa è molto bella, questa è la chiave. Perché esistono
sempre all'interno di questa logica simbolica, sempre un cubo è, però può essere così, può essere così. Quindi, diciamo, voi vi potete passare questa informazione. Ce n'è una terza. Dunque, è localizzazione, deformazione, qual è la terza? Rotazione. È rotazione. Queste sono le tre rispetto agli assi di fisso. Detto questo, ho fatto una cosa eccezionale e dico, ammazza che genio che sono stato. Ho inventato questa logica simbolica. Basta? Savina aveva cercato di dire. Tirate un po' di nuovo su questo. Savina aveva detto, che non, lei non aveva detto questa, aveva detto un'altra cosa. Cioè che cosa mi viene in mente? Mi viene in mente un'altra cosa. Lo vuoi provare a fare te, Savina? No, perché questo l'avete capito, cioè il discorso è come fare obiettivamente ai tempi di Leonardo, non cambia niente, perché sono tutte cose logiche. Che cosa vuol dire quest'altra cosa che tu dicevi, che è un altro aspetto così importante di tutta questa questione?
E il cubo è un'entità che si può modificare, diciamo.
Sì.
E appunto come sto vedendo, se un cubo ha all'interno quattro cubi e io all'origine modifico il cubo iniziale che abbia un lato maggiore, conseguenza anche i cubi all'interno verranno modificati.
Ok. Allora, il concetto è, la seconda grande idea è che una volta capito questa logica simbolica, la logica simbolica non è piatta a un livello e basta, ma si ramifica. E cioè che cosa vuol dire? Che io posso, immaginiamo il caso più semplice che sia questa articolazione, d'accordo? Allora, dita, mano, polso, gomito, braccia, d'accordo? Ok, 1, 2, 3, 4, 5 livelli, d'accordo? Io posso, come dire, considerare in questa maniera. Allora, se questo è organizzato in maniera gerarchica, come effettivamente è, no? Nella realtà, questo primo può rappresentare nel mio discorso un livello che è qua, più alto da un certo punto di vista, o più basso, come vogliamo, forse è meglio più basso, è più evidente la cosa, no? Allora, questo è un primo simbolo, d'accordo? A questo simbolo è collegato quest'altro simbolo, a cui è collegato quest'altro simbolo, a cui è collegato quest'altro simbolo, eccetera. Che cosa vuol dire? Per esempio, poniamo adesso il caso che io, siccome questi sono collegati gerarchicamente, se io muovo questo, è chiaro che si muovono tutti gli altri, perché sono collegati gerarchicamente tra loro, d'accordo? Ma se io muovo questo, questo non si muove, perché a livello gerarchico inferiore, ma si muovono tutti quelli sopra. Allora, praticamente io faccio un sistema di nested, di simboli dentro simboli dentro simboli, che sono organizzati gerarchicamente, di cui devo avere chiara la struttura gerarchica. Questo vuol dire che modificare, adesso in questo caso funziona soltanto dal punto di vista della rotazione, per come sono organizzati in questo caso, ma in altri casi, come adesso vedremo subito, le ripercussioni sono di qualunque tipo. Questo tipo di struttura è in nuce una struttura che ha due fatti fondamentali. È un'organizzazione gerarchica, quindi ad albero, primo, e secondo è un'organizzazione di tipo, di object e shape, o comunque un'organizzazione di tipo simbolico da questo punto di vista, perché le informazioni effettive sono storate soltanto una volta, no? per ogni singolo oggetto è una volta, le altre sono organizzazioni di tipo localizzativo o trasformativo che sono certo decisive ma non descrivono la natura dell'oggetto. Ok, grazie, ce l'abbiamo fatta. Adesso vi faccio vedere un poco di righe di codici per capire com'è la questione. Ok, allora, guardate questo perché è la semplificazione di quello che vi dicevo prima. Immaginate un sistema che non è gerarchico, classico, io passo l'informazione di una shape, quindi lui deve sapere che parliamo di un oggetto shape, quindi in questo caso tridimensionale, su queste coordinate. Eccolo qua, descrivo le varie superfici che formano questa shape, io so che è una shape, quindi è trattata in maniera unitaria. E con queste righe, immaginate con il nostro sistema, siamo in grado, anche ai tempi di Leonardo, di passarci completamente questa informazione. Ci siamo? A un certo punto invece ho questa idea, che è l'idea di usare un simbolo, eccola qua. Quindi io dico, attenzione, creo un object, che è il modo di chiamare in questo caso simbolo, perché ovviamente ognuno varia, io gli do un nome e lo chiamo oggetto cubo, lo posso chiamare come mi pare. L'origine, la rotazione e la scala, vedete i tre valori che noi dicevamo, sono qui descritti, il return vuol dire fine. Quindi, esiste un oggetto cubo, tu stai dicendo a questa cosa, esiste un oggetto cubo che ha questa origine, rotazione, questa scala, fine della descrizione. Dopodiché eccolo qua che io lo prendo e lo descrivo. Lo descrivo, vedete, in maniera più o meno analoga a quell'altra, sono più o meno le stesse righe di codice che descrivono queste superfici. Ma ecco qual è la differenza fondamentale. Adesso che io mi creo 5, per dire, inserzioni di questo oggetto, mi equivalgono a queste righe di codice e non alla moltiplicazione per 5 di questo. Giusto? Perché ogni volta, vedete che io dico, gli dico, piazzami un oggetto cubo a queste coordinate, piazzami un altro oggetto cubo a queste coordinate, piazzami un altro, eccetera, per 5 volte, gli dico soltanto piazzamalo e ruotamelo e scalalo. È l'unica cosa che i due hanno bisogno di comunicarsi, perché la descrizione del cubo è ovviamente già data una volta per tutte, ovviamente. Dopodiché qual è l'altro aspetto decisivo di questa questione? Cosa succede se io modifico la descrizione di questa listata in qualunque momento? Succede che automaticamente, ovviamente, si ripercuote in tutte le sue recurrence, in tutti i punti in cui questo cubo viene, perché richiama sempre una descrizione. Se io cambio la descrizione è chiaro che mi cambiano automaticamente i risultati. Quindi se invece di avere questo cubo, che è un cubo, per dire io lo allargo così, automaticamente si ripercuotono nel mio modello 3D tutti i risultati. Ecco come faccio a fare lo spreadsheet del modeling. Alla domanda iniziale, che era come faccio a fare il foglio elettronico in cui modificando un valore si modificano tutte le componenti, lo faccio esattamente in questa maniera, perché siccome io posso cambiare gli elementi descrittivi sono immediatamente rimodificati in tutte le recurrence, in tutte le ricorrenze, non so come si dice, sì, o anche istanze, in tutte le instances, cioè in tutte le istanze in cui quell'oggetto primitivo viene ad essere applicato. Ed è esattamente come uno spreadsheet, perché il sistema è esattamente come un foglio elettronico e ad albero, cioè continua il livello gerarchico progressivamente, non è flat, non è una sola cosa, non è soltanto 3 più 2 uguale 5, se io cambio 3 quello mi in 4 diventa 6 il risultato, no, perché il risultato di questa operazione può essere connesso ad altri. D'accordo? E quindi ho creato a livello base un sistema di modellazione che è intimamente dinamico e assomiglia molto a uno spreadsheet, non perché assomiglia nel discorso dei valori o di altre cose, ma assomiglia dal punto di vista logico, cambiando ovviamente completamente il contesto. Questa è soltanto una componente del BIM, adesso ne parleremo di altre, ma questa è una essenziale, assolutamente essenziale. E non è che nasce con Revit, non nasce con Revit. Questo aspetto in particolare è un aspetto che sostanzialmente fin dai primi CAD era presente, questa caratteristica. Era presente anche per una ragione di economia semplice, perché essendo i computer molto meno potenti ed essendo sia hardware che software meno potenti, questo tipo di organizzazione era un'organizzazione in realtà presente, non dico da subito, ma da molto presto, nello sviluppo dei sistemi CAD, tant'è vero che adesso per citare AutoCAD, che è il classico, l'organizzazione per block ce l'ha sempre avuta, non è che non c'aveva l'organizzazione per block. Chiaramente quando tutto l'ambiente informatico si orienta fortemente all'interno dello sviluppo di questa e altre categorie che noi vedremo, chiaramente tutto diventa molto più forte, ma il concetto di block era presente come lo stesso concetto della programmazione e dello script era presente fin dai lontani CAD. Cioè Grasshopper in fondo non è stato altro che aver creato un ambiente fortemente facilitato da tanti punti di vista, ma di caratteristiche che erano presenti, perché in Autolisp fin dagli anni 90 si facevano quel tipo di cose, si facevano in Autolisp dentro AutoCAD. Dimmi se è giusto o meno questa cosa, anche da come la vedi tu, ma dal punto di vista mio è sostanzialmente uno sviluppo molto forte di tutte le capacità, come dire, di programmazione in qualche maniera, con un fortissimo impatto anche grafico e visuale, perché diventa tutto un ambiente.
Il lavoro è fatto tantissimo sull'interfaccia.
Esatto, ma AutoCAD negli anni 90 aveva una parte, aveva Autolisp e aveva i blocchi. Per dire, quando noi eravamo a Zurigo, io facevo le cose mie di Terragno, eccetera, ma c'erano altri due corsi paralleli, in qualche maniera pionieristici, tra virgolette, uno che era un corso di programmazione Lisp in AutoCAD, e quindi, come dire, una sorta di pre-Grasshopper, non so come spiegare, e l'altro invece che lavorava proprio sull'implementazione del concetto gerarchico e dei blocchi, attraverso il discorso dei blocchi. Quindi in luce c'erano, non è che non c'erano queste cose. Allora, come dire, questo è il BIM da un certo punto di vista, è questo, ma diverse altre cose che adesso tra poco ci veniamo a descriverle. Io qua avevo fatto, non so se funziona ancora, ecco qua, avevo fatto un piccolissimo tutorial in SketchUp, proprio facile, per far capire che tipo di terminologia usa SketchUp per fare un discorso gerarchico. Lui le chiama componenti, tanto per cominciare, quindi crea componente, La componente è fondamentale che questi sono sistemi semantici anche, e quindi è abbastanza importante che noi li nominiamo sempre in una maniera abbastanza significativa, perché più noi usiamo anche una capacità, come dire, di nominare, quanto più forte ci venta il nostro sistema. Io dico, questo è il nostro primo elemento, siccome è una componente, quello che prima abbiamo visto blocco, prima abbiamo visto oggetto, io posso richiamare il numero che voglio di componenti, e quindi avviene esattamente quel discorso. Ecco qua, 5 componenti, vedete che lui la richiama da là, eccolo qua fatto. Dopodiché a questo punto ci sono, ecco, io posso modificare questa componente. Come la posso fare? La posso fare ritornando al livello di componente iniziale, cioè questa. Se io decido di estruderla, immediatamente mi si estrude tutti e 5, perché non ho fatto altro che cambiare la cosa iniziale. Quindi con questo qui, con i termini eccetera, se qualcuno si vuole divertire a fare concretamente un sistema gerarchico minimo, dato che Ketchup è anche gratis, lo può fare. E qui vediamo a un livello secondo, inserisco una seconda componente, che è questa, la metto in questa relazione tra i due. Che cosa succede? Queste due sono due componenti primitive, questa e questa sono due componenti primitive. Questo rappresenta un livello gerarchico successivo, d'accordo? Cioè io posso operare su questo oggetto, che è un oggetto di livello gerarchico superiore, cioè io posso operare considerando lui come un insieme a questo punto, ma posso anche operare sulle singole componenti, no? Cioè, in questo senso io cosa posso fare? Posso, in questo caso io prendo il cilindro, lo estrudo, l'ho inserito così, decido di estrudere anche questo, eccolo qua. Mi risulta estruso, e mi risulta estruso in tutte le loro componenti. Ma se voglio, io ovviamente posso modificare le relazioni tra questo, e mi si ripercuotono nell'incrocio tra i due, e così via. Quindi questo è soltanto a due livelli. Immaginate che cosa vuol dire prevedere un sistema completamente dinamico di questo tipo alla scala di un intero edificio. Perché questo vuol dire che le mie varie componenti, ecco perché il BIM è, diciamo, così utile, procedendo progressivamente anche nella gestione di progetti complessi. Tutto questo è un sistema innanzitutto di maggiore efficienza, e di maggiore efficienza perché storando le informazioni sostanzialmente una sola volta, è un sistema evidentemente efficiente. Se immaginate la maniera in cui loro due si devono passare i messaggi, è questo. Dopodiché il secondo livello è che è un sistema sostanzialmente dinamico di strutturazione delle informazioni, perché si può operare in questo albero decisionale nei punti in cui vuoi, e quindi ripercuotere a valle, diciamo, le modifiche, a seconda da come lo guardiamo. E poi, e questo è il terzo aspetto, di tutti questi aspetti adesso parliamo con qualche esempio, è anche in qualche maniera un sistema intelligente. In che senso intelligente? In diversi modi, che adesso cerchiamo di capire. Dopo un breve break lo possiamo fare. Allora io direi, riposiamoci un attimo, ci rivediamo alle 16 e vediamo qualche esemplificazione concreta di questo approccio. Naturalmente questa è la parte che nel libro noi parliamo, nel capitolo modelli e sistemi gerarchici, di questo stiamo parlando, ok? Allora ci rivediamo alle 4. Certo. Allora, va bene, vediamo qualche esemplificazione di questo di questa organizzazione. Allora, tornando al caso di Van Berkel, che abbiamo visto la volta scorsa, diversi aspetti ovviamente di implementazione di questo edificio sono fatti attraverso un discorso di Building Information Modeling, e cioè con un'organizzazione appunto di questo tipo, che è un'organizzazione che può consentire alla modifica di alcuni aspetti geometrici o descrittivi avere una ripercussione di modifiche in tutto l'edificio. Quindi un caso in cui il BIM comunque è stato applicato è anche questo progetto. Io qua vi volevo far vedere alcune semplici casi, molto semplici, di implementazione di queste logiche a livello molto minimale, ma in particolare questa, da un certo punto di vista, abbastanza proprio quasi prototipica per tutta quanta la cosa, questo aspetto. Questo è per esempio un lavoro a cui avevo collaborato diversi anni fa, parecchi anni fa ormai, e il tema era quello di completare una nicchia. Che cos'è una nicchia? Una nicchia è un palazzo neoclassico fatto all'inizio del Novecento per questo campus della Carnegie Mellon dove io insegnavo insieme ad altri ovviamente amici e colleghi. Questi amici e colleghi, che erano Lindsay e Rosenblatt, avevano il compito di disegnare all'interno di questa nicchia che qua vedete vuota un sistema a cassettoni che evocasse un ordine sostanzialmente classico, di origine dorica in questo caso. Allora loro mi chiesero di aiutarli nella modellazione di questa superficie, e io, parliamo appunto di molti anni fa, e io nel caso specifico in cui avevo già lavorato su alcuni sistemi di organizzazione gerarchica all'interno dei progetti di ricostruzione di Terragni e altri ancora, proposi di fare proprio un sistema gerarchico per affrontare quella modellazione e soprattutto la progettazione di queste volte delle nicchie a cassettoni. Come è stato il sistema? Il sistema è stato innanzitutto di creare un cassettone, e un cassettone è stato creato con la rotazione di questa sezione tipo 4 volte, in maniera da avere appunto un sistema a cassettone, che è questo, che non poteva essere dato da una semplice estrusione. Vedete che questo, realizzato così, ha dei punti di controllo. Questi punti di controllo quindi permettevano una deformazione di questo cassettone a seguire l'andamento della costola. E dopodiché si creavano delle strutture in qualche maniera gerarchiche, perché questo cassettone era inserito 1, 2, 3, 4 volte, appunto sfruttando quella capacità che vi dicevamo prima, che l'oggetto, il simbolo, può essere piazzato quante volte voglio e anche ruotato e scalato. Quindi ciascuno di questi era ruotato e scalato a simulare un cassettone, arrivando ad un sistema, come dire, più articolato, che era praticamente questo che si vede qui in questa immagine, e cioè il modello complessivo era gestito attraverso un primitivo. Il primitivo era questo, a occhio si decideva che tipo di scalare, che tipo di immagine si voleva nello scalare questi quattro cassettoni, modificando il primitivo a questo livello, che è già un secondo livello, si ottenevano vari effetti che venivano verificati nel mondo 3D fino ad arrivare al sistema che poi è andato in costruzione. Quindi in questo caso è un sistema molto semplice, in fondo, che ha soltanto due passaggi, il cassettone e il primo livello. Il secondo livello è il rib, come dire, tutta la costola, le modifiche all'interno della costola si ripercuotono sugli effetti generali. Una cosa, ripeto, semplice, quasi banale, però era stata interessante in questa occasione perché innanzitutto è stata realizzata, per prima cosa, e secondariamente era abbastanza, come dire, abbastanza pionieristica come approccio, infatti fu oggetto di diverse paper nei vari convegni, eccetera, di cui questa è una. Vediamo un altro esempio. Ok, vediamo qua. Quando lavoravamo a Zurigo, noi avevamo adoperato tantissimo questo sistema, chiamiamo del BIM, che non si chiamava BIM, era il concetto delle strutture gerarchiche, per interpretare criticamente l'architettura. Cioè l'architettura non era vista come un puro oggetto monolitico da ricostruire, ma attraverso delle strutture gerarchiche il modello di ricostruzione assumeva delle caratteristiche completamente nuove e molto interessanti. Quali sono queste caratteristiche? La prima è una delle più semplici, di cui non abbiamo parlato, ed è che questi sistemi gerarchici funzionano molto bene quando c'è da operare a livello anche di rendering. Perché? E infatti quasi tutti i sistemi di rendering avanzati hanno una strutturazione di tipo gerarchico. Per quale ragione? Perché il primitivo o l'organizzazione a vari livelli può avere anche come caratteristica quella del materiale. Quindi il materiale può essere un marmo con una determinata lucentezza, o al contrario può essere una colonna di vetro completamente trasparente e con altra lucentezza. Siccome il sistema è gerarchico, come abbiamo visto, questa caratteristica messa a livello basso della gerarchia si ripercuote automaticamente in tutto il modello. Questa caratteristica era molto importante, soprattutto quando si operava in casi del restauro, per esempio, o nel caso anche della ricostruzione dell'architettura, che era abbastanza associabile. Cioè adesso voi immaginate un'operazione di restauro. Immaginate che voi avete delle strutture preesistenti e immaginate che intervenite in queste strutture preesistenti con un tipo di mattone o un tipo di geometria. Immaginate che questa geometria, in un caso voi potete pensare che sia trattata a legno o a legno di tipo A, B, C, che sia lucida, che sia bianca, che sia colorata, oppure che sia addirittura non un legno ma un acciaio di un tipo, di un altro, eccetera. Qual è tutto il ragionamento per cui questi sistemi gerarchici venivano molto forti in questi casi? Perché una volta deciso il modeling, cioè l'organizzazione di queste cose, era molto facile fare dei test modificando materiali, modificando colori, modificando porosità, eccetera, perché bastava operare nel primitivo e riverberare le modifiche in tutto il sistema. Questa è una caratteristica molto importante nei casi quindi della ricostruzione critica dell'architettura del passato, e anche come facevamo noi, ma anche nella progettazione, soprattutto nel momento in cui queste scelte sono scelte molto sensibili e sono scelte molto spesso che sono fortemente negoziate evidentemente con altri interlocutori. Quindi questa è una paper che era dedicata a questa questione e usava il caso del Danteum, che noi a quei tempi avevamo ricostruito con dei laureandi o degli studenti, questo in questo caso per la verità era uno studente, in cui c'era tutto questo ragionamento di come ricostruire il Danteum, attraverso quale organizzazione gerarchica, che è un fatto fondamentale, perché evidentemente mentre il risultato finale può essere più o meno analogo come 3D, è soltanto l'intelligenza della tua organizzazione gerarchica che ti permette o non ti permette alcune caratteristiche, ti permette di fare alcune verifiche o di non fare alcune verifiche, no? Quindi diciamo, ecco perché noi chiamavamo questi dei sistemi in una certa misura intelligenti, non tanto in un primo livello, in questo livello, adesso vedremo perché possono essere sistemi effettivamente intelligenti, in questo modo noi volevamo dire intelligenti nella stessa misura, anche se molto più potente, in quanto se tu sei intelligente a strutturarti in un progetto con dei layer pertinenti, tu hai delle possibilità, se i layer sono cretini, cioè tu non hai nessuna capacità di intelligenza di sistema, è chiaro che tu hai un risultato cretino. In questo caso però era molto più forte, perché è chiaro che i sistemi gerarchici sono sistemi intimamente molto più potenti, rappresentano veramente un modo di relazionare informazioni dinamiche al fine di operare delle verifiche, in fondo, no? Quindi possiamo leggere questa piccola parte per darvi l'idea di questa idea, di questo primo livello dell'intelligenza di questi sistemi, intelligenza che vuol dire un'intelligenza in cui chi fa il modello riesce a, diciamo, a proiettare sulla maniera in cui questo modello è costruito. Allora a questo punto io dico, dovrebbe essere chiaro, perché un modello di costruzione ricostruito con una struttura gerarchica, in quel momento lo chiamavamo struttura gerarchica, ma è un BIM sostanzialmente, è un prodotto completamente diverso da quelli tradizionali, sia da altri prodotti elettronici. Dal punto di vista dell'analisi, della documentazione e della ricostruzione, esso incapsula al suo interno una serie di conoscenze e di interpretazioni che ne hanno guidato la costruzione, ma dal punto di vista operativo e progettuale, un modello costruito gerarchicamente consente di avvicinarsi sensibilmente e in fondo molto semplicemente ad una sorta di logica di simulazione, che per chi scrive è il vero obiettivo di un lavoro col computer e di design. La struttura gerarchica crea infatti una sorta di modello intelligente, inconcepibile con strumenti tradizionali, che permette simultaneamente almeno quattro attività fondamentali per la ricerca di architettura. Innanzitutto l'analisi e la simulazione realistica, incluso il movimento all'interno del progetto ricostruito, anche alla modesta scala di un personal computer, e questo è ovvio. Due, l'analisi critica, ma anche la documentazione delle fasi e alternative di progetto, attraverso il ricorso alle potenzialità del mostro e nascondi e all'accesso dei singoli oggetti e alla struttura gerarchica. E cioè che cosa? All'interno di un sistema costruito appunto gerarchicamente, io posso a un certo punto dire: nascondi tutti questi elementi o nascondi tutto quello che rappresenta di una determinata versione alternativa. Cioè io posso operare anche con rivela e nascondi, però non è rivela e nascondi semplicemente di un layer, è rivela e nascondi di una struttura gerarchica, quindi molto più potente come effetto. 3, che è il più, molto più importante, la modifica degli elementi del progetto non solo nel loro impatto visuale, ma anche nelle loro componenti quantitative, e adesso veniamo a questo punto. 4, la simulazione e le ipotesi alternative di restauro sui materiali attraverso la propagazione automatica nel modello delle modifiche apportate ai primitivi. Queste 4 caratteristiche coesistono in un unico prodotto che a questo punto diventa non solo completamente diverso da un plastico tradizionale, dato che la visualizzazione tridimensionale è solo una e in fondo relativamente trascurabile componente, per essere appunto un modello non economico, econometrico, fisico, matematico, ma appunto, tra virgolette, architettonico. Consente di avere una struttura dinamica aperta per la simulazione di un reale che nel nostro caso è una possibilità da inseguire e progettare. L'informatica, ben diversamente da scienza, per delegare a una macchina le scelte che solo un ampio numero di protagonisti è legittimato a fare, si inserisce in quell'aspirazione alla qualità, al non adeguamento al requisito prefissato, all'effettiva ricerca di un possibile, che dovrebbe essere un aspetto fondativo della progettazione contemporanea. Quindi noi cominciamo a capire che attraverso il BIM noi possiamo acquisire dei livelli di interazione tra le informazioni, possiamo cominciare a procedere con una logica what if, e cioè cosa succede se io cambio alcuni fatti che riguardano i materiali, o alcuni fatti che riguardano la struttura geometrica degli elementi, a questo mio modello finale. Questo è importantissimo in fase sia, come abbiamo detto, di ricostruzione critica dell'architettura, sia di restauro, ma ancora di più in caso di progettazione, ovviamente. Immaginate un sistema, per esempio, geometrico per realizzare, delle facciate, che cosa vuol dire cambiare un materiale rispetto all'altro, oppure che cosa vuol dire cambiare un tipo di profilato, no? rispetto a un altro, e riverberare tutte queste scelte dal punto di vista visivo e visuale. Ora, qual è il punto che io ho fatto uno slalom per evitare? Il problema è, questa cosa visita è solo visuale? Questo approccio del BIM è un approccio soltanto visuale? Cosa può anche essere? Che è praticamente la stessa cosa. Mi chiudi il coso davanti. Certo, visuale e formale, a parte, mi metti quello lì davanti, facciamo un ragionamento. Oltre che visuale e formale, che cosa può essere?
Avendo un controllo più dettagliato su ogni minima parte, può avere anche dei risvolti, la voce di tutto quanto un processo iniziale.
Oltre che visuale, cioè io cambio un profilato, d'accordo? Cambio un profilato che è un tipo rispetto ad un altro, lo faccio rosso rispetto che blu, oppure lo faccio in acciaio rispetto in legno, e ho delle verifiche, no, a scala di tutto, vedo come mi cambia tutto il mio sistema, e fino a qua ci siamo, d'accordo? È visuale e formale. La domanda è, ci sono altre caratteristiche?
Anche tecnologiche.
Che vuol dire tecnologiche? In che senso tecnologiche? Qual è l'altra idea? Ecco, sì, qual è l'altra idea? Abbiamo visto 3 idee conseguenti, no? Abbiamo prima parlato di un concetto di simbolo, abbiamo prima inventato il simbolo, giusto? Vi ricordate? Secondo, abbiamo inventato il sistema gerarchico, cioè l'albero, e abbiamo visto queste conseguenze. Qual è la terza invenzione? Diciamo tecnicamente, come si fa?
Avendo dei pacchetti, materiali,
è entrando dentro il nostro mondo, no? Di quello che noi abbiamo detto fino adesso, cioè quali sono le componenti che entrano dentro, che abbiamo già visto? Ma noi di che cosa abbiamo parlato nella precedente lezione? Qual è la parola tecnica? No, prima, di che abbiamo parlato? Prima del modello. No, prima ancora. Ma basta guardare sulla cosa. Abbiamo parlato di database. E qui sta la parola chiave. E che cos'è il database? È l'organizzazione di un record, cioè di un'entità, per attraverso dei field, giusto, delle caratteristiche, vi ricordate? E noi abbiamo detto che queste caratteristiche non sono infinite, giusto? È un record che organizza per field. Allora, l'idea fondamentale, una delle idee fondamentali, è che una volta che abbiamo capito che è un sistema basato sul simbolo e che è un sistema di tipo gerarchico, e noi qui abbiamo una prima istanza definito in termini spaziali, giusto? Abbiamo pensato alla descrizione fisica della cosa, ma dopo un po' noi possiamo fare un altro ragionamento, che è questo ragionamento. Cioè, io posso accoppiare a questo sistema sempre gerarchicamente organizzato, quanto un concetto di database. Questa è l'idea fondamentale. Per cui questa componente, io non è che è descritta soltanto dal punto di vista delle componenti geometriche, è anche descritta attraverso altre componenti, che appunto possono riguardare gli aggettivi o comunque i campi che a me mi possono interessare ad avere, no? Per esempio il peso, per fare un esempio, giusto? Per fare un esempio. Oppure la transitanza, oppure il costo, oppure il manufacturing, eccetera, giusto? A questo punto che cosa mi succede? Che siccome questa componente è sempre inserita in un sistema gerarchico, io ogni volta che mi duplico quella componente, automaticamente non so soltanto le caratteristiche geometriche di localizzazione, eccetera, ma sono a completamente accoppiato a questi dati, d'accordo? Quindi in realtà quando io, immaginate che io faccio il livello più semplice possibile, no? Immaginate che io faccio però la cosa più semplice al mondo, una griglia di pilastri, no? Questo è il pilastro, d'accordo? Il pilastro è un primitivo, ok? Quindi appartiene a una descrizione di questo con le sue listate. Più queste listate hanno delle listate di database uguali, d'accordo? Queste sono geometriche, queste sono del database, d'accordo? Dopodiché, una volta che io nel mio modello mi metto questo, lui non soltanto sa che queste informazioni, cioè localizzative, geometriche e gli scheli, sa automaticamente queste, cioè di conseguenza, qual è il passaggio ancora successivo? Questo abbiamo visto che noi costiamo il database. Qual è il passaggio successivo? Perché? Qual è un altro salto logico? Una volta che io ho queste caratteristiche di database messe dentro questo, per cui non è soltanto geometrico, qual è il passaggio successivo? Che me frega? Perché le metto? Che me frega? Perché le metto? Detto così non è che detto in maniera molto elegante, cioè
qual è il modello adatto in quella situazione specifica?
Questo è ancora più complicato, si può fare, ma non è così. Qual è la cosa che io so? No. Ad esempio, poniamo la cosa più banale. Vediamo che cosa sono queste. Poniamo uno di questi aggettivi. Giulia, una di quelle filtre, che cosa potrebbe essere? Uno dei filtri di quel database. Decidi.
Il peso.
Ok. Quindi?
Quindi poi posso dire, cioè posso agire sulla quantità.
Posso sapere quanto mi pesa il mio modello.
La di...
No, lo fa lui. Cioè, io ho un livello che è il quinto livello, e cioè che io posso avere delle, come se fosse in un foglio elettronico, diciamo, e questo è un altro. Siccome database e foglio elettronico sono intimamente collegati, abbiamo visto, o meglio, possono essere intimamente collegati. Allora, in questo caso che cosa c'ho io? C'ho il fatto che questo mio pilastro, di cui che è un simbolo, di cui c'è la costruzione geometrica, che è organizzato gerarchicamente come abbiamo visto precedentemente, che a cui è collegato un database, che sono le sue caratteristiche, peso, trasmittanza, quello che ci pare, no? Costo del calcestruzzo, quello che ci pare, a un certo punto questo modello è un modello, proprio esattamente un modello, nel senso che a me mi escono non soltanto le caratteristiche geometriche e visuali, ma mi escono peso del mio modello 500 kg, ok? A questo punto qual è la sesta caratteristica? Una volta che è 500 kg, che succede? Esatto, posso operare con operatori logici, no? Per esempio, posso dire non puoi superare 450 kg. Quindi il tuo modello che tu hai fatto, siccome quello va a verifica, d'accordo, mi esce bim, 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 non va bene perché hai superato 500 kg. Allora tu cosa fai? Dici, ah sì, va bene, togliamo un pilastro. Vediamo se togliendo questo pilastro il mio sistema mi accetta questa cosa. Cioè io praticamente per ogni caratteristica ho un tempo sostanzialmente reale e attraverso una costruzione di tipo gerarchico ho una risposta che non è soltanto una risposta geometrica e visuale, è anche una risposta quantitativa, ed essendo quantitativa è di tipo logico, può essere anche di tipo logico, cioè dire sì, no, va bene, no, inizia. Quindi da questo arriva il settimo livello, e che è quello dell'intelligenza artificiale, sostanzialmente. E cioè che cosa? Mentre questo è un livello più facile, nel senso che hai superato delle soglie o meno, io in questo settimo livello io posso in qualche maniera avere un ragionamento più interattivo e in cui un ambiente BIM mi aiuta a fare delle scelte, sostanzialmente. Perché l'intelligenza artificiale è come se, per semplificare proprio al massimo, c'è un tipo di ricerca non monodirezionata, ma una specie di consulenza, sostanzialmente questo, che progressivamente restringe il campo delle scelte. E quindi si sta lavorando ormai da tempo per avere dei sistemi gerarchici che sostanzialmente arrivino fino a questo livello. L'ultimo aspetto che va, come dire, quasi... non vale proprio neanche quasi la pena di parlarne, e che non è altro che una ricaduta di questo livello, e cioè il fatto che siccome è una organizzazione di tipo geometrico, è chiaro che questo è un fatto tecnologico, il fatto che noi possiamo o meno da un BIM guidare un robot per fare i pezzi apposta è un fatto più tecnico, perché riguarda, diciamo, l'organizzazione geometrica, non riguarda diciamo, la sostanza. Ma attraverso questa idea, l'idea era descritta, e questo me lo ricordo molto bene, come la chiamavano loro questa cosa? Perché io quando arrivai in America abbastanza giovane, operava questo Chuck Eastman, e Chuck Eastman è uno dei pionieri del BIM. E loro, quindi c'era tutto un gruppo di persone che lavorava a questo tipo di cose. E come la chiamavano? Lo chiamavano, nel loro gergo, 3D database. Si chiamava 3D database. E che cosa era il sogno, che poi il fatto è sostanzialmente realizzato, è che se io posso avere una descrizione di un oggetto in 3D ed è implicitamente e gerarchicamente organizzato, e se io gli applico un database, quello che stavo dicendo adesso perché lo chiamavo 3D database, posso avere questo, cioè posso avere un sistema gerarchico, intelligente, efficiente, che si muove con una logica sostanzialmente what if, come un foglio elettronico, perché io posso modificare alcuni elementi di questa gerarchia e verificarne gli effetti, a cascata. Ecco perché noi parliamo di modelli intelligenti nel campo dell'architettura, ed ecco perché il BIM è più o meno questa frontiera. Cosa sta avvenendo tecnicamente parlando? Sempre di più. Sempre di più succede questo, che questo database del 3D, che è il routine che si mette a fallo, secondo voi, per ogni componente, il routine va là, ci mette il peso, ci mette la cosa, eccetera, e se fa il suo bel 3D, come funziona in realtà? Come tenderebbe a funzionare?
È stabilito.
È già stabilito, e te lo scarichi via internet, ti prendi quel determinato cemento e quel determinato cemento tu sai quanto pesa, che distanza c'ha, che cosa c'ha, eccetera eccetera, e quindi te l'acquisisci. La stessa cosa per tutte le componenti, sia componenti già più o meno prefigurate, pensate nei casi degli elementi di arredo, no? Nei casi degli elementi di arredo è tutto il blocco, non è che vai a levare cose, però c'hai la descrizione, c'è la cosa, c'è il costo, eccetera, tu sai che metti 56 e deve stare costato per fare il dato più semplice. Ma è chiaro che il mondo dell'industria cosiddetta si muove convergendo verso questo settore, no? Ora qui c'è una grande cosa di cui io non so esattamente qual è lo stato dell'arte. Allora, lo stato dell'arte, quando ci lavoravo io, è che questo sistema andava dal basso verso l'alto, cioè io potevo modificare alcune cose, per esempio avere dei risultati che andavano bene o non andavano bene, e quindi modificare a monte, potevo, diciamo, cambiare queste cose. In realtà, questi sistemi dovrebbero essere biunivoci. Esattamente, io non so esattamente qual è il livello del discorso biunivoco, non lo so proprio. Il discorso è questo, da un certo punto di vista è al contrario, cioè mi dice, dato che tu hai superato questa determinata soglia, sono io che ti modifico all'indietro, a monte, no? A monte la cosa, entro quali parametri, entro quali interferenza tra questo ragionamento e un ragionamento di intelligenza artificiale, eccetera. Questo è lo stato dell'arte su questo problema del BIM, cioè in qualche maniera la retroazione o la retroazione al contrario, di cui io esattamente non so qual è lo stato dell'arte. Possiamo fare una piccola ricerchetta, perché si può vedere, perché al punto in cui io ero, quando ci lavoravo io su queste cose, questo non era, io almeno non ero riuscito a implementarlo, implementato
tutte le altre. Di default lui fa soltanto alcuni allarmi di virtualità, quando per esempio prende la struttura e i piatti,
esatto,
fa fare un tubo attraverso un pilastro,
Esatto.
Il problema. Adesso Revit da poco tempo ha implementato un suo sistema parametrico che si chiama Dynamo,
sì,
che permette di fare questo rovesciamento.
Ecco, quella era una cosa che non era sempre inclusa, lo possiamo, diciamo, comunque, voglio dire, è un sottoaspetto, no? Se uno non capisce già questo, e come le varie componenti entrano tutte in gioco. Allora, sostanzialmente, quindi, dal punto di vista concettuale di quanto si può fare in due ore, quando noi parliamo di BIM, parliamo di questo sistema, d'accordo? Parliamo di questo sistema nelle sue varie componenti e nelle sue varie anche prospettive importanti. Qual è il dare avere di tutta l'operazione? Il dare avere è questo, che è un sistema gerarchico, per quanto tu vuoi, è un sistema in qualche maniera che ha dei suoi livelli di rigidità in realtà. Ecco perché tende ad essere visto come una maniera, come dire, del professionista informatico, di chi si muove in un ambito professionale, perché è chiaro che tutto questo sistema tende in qualche maniera a una sorta di standardizzazione avanzata, per forza di cose, tende quindi ad operare, a tendere a trasformare la tua mente attraverso questo sistema che è più efficiente, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa che cominciavano a fare anche i CAD che erano fatti così. Per esempio, anche i CAD era da tanto tempo che era programmato con questo tipo di idee. E tante persone lo amavano, ma lo amavano chi? Sostanzialmente quelli che facevano di lettere passive e ne trovavano tutti i vantaggi. Chi faceva una ricerca più plastica, più processuale, più altro, rifuggiva da questi sistemi, perché è chiaro che essendo un sistema sostanzialmente per componenti, ti limitava ovviamente, no? E quindi esistevano altri sistemi, altre modalità raffigurative, eccetera. La mia sensazione è che quello che succeda dentro uno studio come Bambette è che ci siano delle fasi della progettazione che è più seguita da software di tipo generativo, e invece esistono delle fasi che sono le fasi che fanno più la realizzazione, la computerizzazione, i computi medici, gli esecutivi, eccetera, che vanno più nella direzione del BIM. Quindi con un'integrazione di più di un ambiente, ormai comunque la prassi è quella, a secondo di quali sono le fasi, come dire, della... le fasi anche dello sviluppo del progetto.
C'è cioè lo sviluppo del team, no? Nel senso che la figura è esperta di tecnologie BIM che in uno studio racconta le varie fasi.
Certo, certo, è chiaro che gestire un BIM vuol dire gestire un progetto nel progetto. Cioè, non è che tu gestisci un BIM di un edificio così, se sei la mattina e decidi come si organizza. Perché, come vi avevo spiegato prima, che proprio l'organizzazione è chiave rispetto alle cose che tu vuoi fare. In qualche maniera, ad esempio, tutta l'esperienza di Gehry Technologies, Gehry che cosa è successo? Che loro hanno usato un sistema che è KPA, che è da un punto di vista fortemente strutturato per un'organizzazione gerarchica, e dall'altra parte fortemente matematico, essendo originato per fare le curvature, quindi delle auto, degli aerei, eccetera, molto sofisticato da questo punto di vista. Quando loro hanno cominciato a sviluppare i primi progetti in questo ambiente, dopo un po' loro hanno capito di potersi trasformare anche in consulenti di questo tipo di processi, e quindi hanno creato una cosa che si chiama Gehry Technology, che è una branca separata, che funzionava sostanzialmente da consulenti ad altri studi, o per l'implementazione o per spiegare come fare, diciamo sostanzialmente, in due parole, sostanzialmente un sistema di questo tipo per realizzare. Quindi questo è sostanzialmente quello che è, diciamo, un bim, quello che è il sistema gerarchico. Vi dovreste, se l'avete capito, sareste in grado adesso, come dire, di orientarvi, non nello specifico, però chi non l'ha mai fatto, faccia quella piccola cosa in SketchUp, perché SketchUp lo possono caricare tutti e vederlo un attimo, ti rendi conto di che cosa vuol dire. SketchUp c'è anche un minimo di costruzione di database, perché ogni componente può essere anche descritta in qualche maniera, e quindi è l'inizio di questo ragionamento del database, che può essere molto molto articolato. Quindi a questo punto siamo arrivati a costruire un livello dinamico di gestione delle informazioni, non nel caso delle informazioni numeriche o alfanumerica, ma nel caso dell'architettura essa stessa, no? Perché questo è un sistema dinamico di relazionare delle componenti, di fare delle ipotesi what if, e anche, ed è questa l'ultima parola, è anche un sistema interattivo. In che senso un sistema interattivo? È un sistema interattivo perché ovviamente a un primo livello la modifica di alcune componenti, di alcune parti di questo progetto, interattivamente modifica il nostro modello. Nell'ultima parte vedremo che questo problema dell'interattività non è per niente relegato alla modellazione, ma dalla modellazione ritorna una nuova caratteristica dell'architettura. Cioè non è il modello soltanto che è interattivo, ma è l'architettura stessa che diventa interattiva. Con quel processo di rapporto tra strumento, di, come abbiamo chiamato, retrazione, tra, era retrazione la parola? Non mi ricordo, che in qualche maniera lo strumento crea anche in qualche maniera il suo oggetto. Quindi è chiaro che quando noi abbiamo a che fare con modelli del genere, questi modelli non ci servono tanto a fare la basilica palladiana, che è concepita per tutte le altre logiche. La possiamo fare la basilica palladiana, no? O la rotonda di Palladio con un BIM, e chi ce lo impedisce? Tranquilli. Ma è chiaro che noi abbiamo la tendenza a fare un tipo di architettura che risponda a essa stessa, che incarnifichi, reifichi, come diciamo noi, queste potenzialità. Quindi andiamo a trasformare l'architettura stessa. È quello che facciamo nella prossima lezione, in cui contemporaneamente vediamo la roadmap per la, diciamo, per la parte finale delle cose. Poi facciamo, abbiamo detto, altre due, una su Arduino o un'altra, non abbiamo detto due. No, ma poi Arduino lo facciamo insieme, no?
No, sono separate.
Separata, va bene. Poi la roadmap
di Arduino.
Ah, quadrame mio, ok.
Che è il 3.
Ok, e poi facciamo Arduino, l'ultima.
Il 3 lo facciamo
insieme. Sì, Arduino 8. Ok, no, Arduino 8 e 10 le prime divisioni. Ci sono domande? Chi ha mai messo le mani su un BIM effettivamente che si può considerare bravino in un BIM? Nessuno ha mai messo le mani su un BIM? Un BIMino? Neanche. Allora fatela la cosa di SketchUp, fatela. Perché fa... No, ho capito SketchUp. No, ho capito che... No, però intendo dire l'implementazione della cosa gerarchica. Attraverso quella cosa fate la
risposta. Sono con i blocchi,
volevo fare i contesti per cui avete fatto un blocco, l'avete chiuso serialmente, ma qual è un tipo di sperimentazione? È la stessa lì. Ok, bene. Se sarà stessa. No, dico, voglio qualcosa, siamo qua.
L'altra cosa forse che vale la pena dire è che
anche
diversi stanno cercando di inseguire la sua per si devono svegliare abbastanza tardino. Esatto. No, l'altra cosa forse utile da dire è che il nuovo codice appalti prevede il BIM, cioè vuole il BIM.
Certo.
Vuole fino al punto 5-6.
Che vuol dire che il codice appalti è questo? Che tu devi dire, devi specificare se c'è mezzo ad operi, questo viene standardizzato e quindi sostanzialmente non è soltanto un fatto geometrico, è un fatto in cui le componenti in qualche maniera, e chiaramente per questa ragione, di digitalizzazione degli archivi, delle cose eccetera, ma la linea di tendenza è che un prodotto, tu dici compro questo determinato cemento che ha queste determinate caratteristiche. Certo, il livello primo è quello semplicemente geometrico, nel senso di avere in archivio invece della cosa, avere il dato.
So persino che ci sono alcuni paesi più simili.
Sì, sì, più alla via.
Che addirittura invece di portargli le carte a un ufficio
certo,
gli mandi il, cioè un sistema telematico per cui gli mandi il BIM, e c'è un loro software interno che verificano la validità rispetto alla normativa e alle prestazioni dove.
Io ho aiutato un poco una tesi di dottorato in Danimarca che parliamo di 4-5 anni fa e lavorava esattamente su quali norme dello Stato eccetera si devono fare in rapporto a questa cosa. Quindi siccome la tesi di 4-5 anni fa in quel momento il passaggio stava per avvenire e questa tesi di dottorato lavorava specificatamente su questo
più
file su questa cosa, quindi da allora capì che era una cosa che stava passando direttamente nel sistema legislativo. Poi c'è un bel giorno in cui l'Europa ti dice o bim e allora c'è cavoli come il passaporto elettronico.
Qualche settimana fa c'era qua un corso
sì sul bim proprio
sì, in cui si parlava di bim e c'era tutta una generazione di archivi che praticava del motore e usciva da lì con una certa preoccupazione. Io con una persona che conosco la società di questa persona mi diceva ma io adesso mi devo pure fare il team e sì.
È un modulo, diciamo, dovrebbe essere un modulo di sistema B.
Questa è la cosa che è questa, che tu dici ok, lui è un spazio con una campata di 10 metri che si riprende per 200 metri e poi dici ok, devo farlo nella maniera più leggera possibile, interrogi il datamente e gli dici qual è la maniera più leggera per fare questa roba e al contempo avere questo grado di trasistanza, quello grado là, lui si va a fare la ricerca delle componenti, dice guarda che c'è l'azienda di Gabriele Stancato che produce questo travetto in legno, questo travetto di fabbrica, e poi fai da tutto la gente. Questo è, come dire, l'ipotesi di ottimizzazione assoluta del processo costruttivo.
Immagino che quella sia un po' più complesso con gli strutturisti, gli impiantisti, lavoriamo tutti su un modello BIM che viene messo in condivisione, quindi non è che io mando a casa gli impiantisti.
Il problema del BIM qual è? Che siccome il BIM è di fatto un sistema bottom up sostanzialmente, dalle componenti al meccanismo delle componenti eccetera, come tutti i sistemi bottom up tendono ad essere abbastanza, al contrario di quello che tu pensi, tendono poi a portare a dei risultati abbastanza codificati in realtà, no? L'invenzione spaziale architettonica che ti può derivare da una modellazione parametrica o da altro è, diciamo, come dire, l'opposto, in realtà è un top down, cioè devi avere una prefigurazione di forma e poi andarlo a implementare, no? Quindi è un po' in quello che c'è anche se ci sono livelli di sovrapposizione, Ma cioè, voglio dire, Schumacher ieri sera è stato con lui a questa cosa alla fine della biennale, cioè non a caso ha scritto due tomi sul parametricismo, mica l'ha scritto sul BIM, no? È chiaro, no? Perché va in quell'altra direzione, che è la direzione della, diciamo, della sperimentazione formale.
Come diceva prima, è assolutamente brutale, già anche Spahn, quando sono venuti, no? Loro sono molto spinti alla sperimentazione formale, lavorano sempre con questo processo. La sperimentazione formale è una delle azioni fermate, in questo processo loro.
Certo, e poi quando devono realizzare concretamente, è come se tirassi al lucido, come dire.
Si portano il primitivo estremi e da lì lo standardizzano. Perché poi il tema è anche questo. Vai a chiedere a Tedeschi quanto ci mette a fare la realizzazione di una superficie di un edificio di Schumacher. Quanto gli importa e poi tutto quanto quindi in qualche modo gerarchizzato. Io l'ho fatto per amica Cascopia, ma secondo me poi c'è qualcuno che lo fa prima alla fine. Perché lì stiamo parlando di un